Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Buongiorno da Valentina Furlanetto, benvenuti a Voci d'impresa, la trasmissione di Radio 24 che per un mese a quest'ora vi accompagnerà raccontandovi la vita di grandi imprenditori che hanno fatto la storia del paese, di giovani che stanno costruendo le loro imprese e di donne che trovano i loro spazi cercando di coniugare famiglia e azienda. Il protagonista di oggi entra nelle case di molti di voi tutti i giorni.
Se uno non è innamorato, non può fare un buon caffè. Noi contribuiamo al buon umore degli italiani. E spesso è un rito che si ripete molte volte, 4-5 volte al giorno. Perché il caffè ha questa magia straordinaria. Stimola l'allerta, perché lavora sul sistema simpatico, ma nel contempo rilassa. Quindi cosa c'è di più bello di essere allertati e rilassati nel contempo?
Ernesto Illi, 81 anni splendidamente portati, è la rilassatezza fatta persona. Prendendo a prestito un famoso modo di dire andreottiano, si potrebbe azzardare che il caffè innervosisce forse solo chi non lo fa. Ernesto Illi è figlio del fondatore della Illi Caffè, Francesco Illi, che creò l'azienda nel 1933 a Trieste. Il gruppo ha chiuso il 2005 con un fatturato di 227 milioni di euro, in crescita dell'11% sull'anno precedente. Ernesto Illi parlando mescola caffè, scienza e filosofia. E all'entusiasmo di un ragazzino.
Noi abbiamo una storia complicata. Mio padre è nato a Temesvar, in Ungheria, di un padre ungherese e di una madre sveva. In quella zona c'erano delle grandi paludi e hanno, durante gli anni 800, hanno usato dei lavoratori per bonificare queste paludi. E questi lavoratori, poveracci, non avevano mogli. E allora esistevano dei trasporti di signore che chiamavano le Donaumädel, le ragazze del Danubio, che venivano lungo il fiume Danubio per arrivare poi attraverso il fiume Bega in queste aree. Quindi la nonna, che si chiamava Rössler e che veniva dalle zone del sud della Germania, era una di queste, era una Donaumädel. Invece mia madre è nata a Johannesburg, quindi nata di una madre irlandese e un padre avventuriero. E a 2 anni è venuta a Trieste, dove si è evoluta ed è diventata una grande pianista. E quando mio padre ha incontrato mia madre, che insegnava il pianoforte a una sua parente a Trieste, si è innamorato e hanno deciso di far casa lì. L'innamoramento ha prodotto poi una radicazione nella città di Trieste. E a Trieste sono tutti così, sono tutti con storie complicatissime, perché questa città multietnica, multireligiosa, è un piccolo melting pot, come la grande città di New York, quindi dove si incontrano delle civiltà diverse. Ci sono le civiltà mediterranee, ci sono le civiltà orientali e ci sono le civiltà nordiche. Quindi Trieste è una città molto molto speciale, un posto veramente dove è bello vivere. E Trieste ha molti vantaggi, intrinsecamente è una città molto bella, no? Che ha questo strano affacciarsi al mare dalla collina, quindi c'è il mare e la collina e c'è questo altipiano del Carso che è un posto straordinario alle spalle della città. Ma Trieste ha due vantaggi, è a 200 km dalle Dolomiti, che sono i più bei monti del mondo, ed è a 200 km dalle isole della Dalmazia, che sono le più belle isole del mondo. Quindi se uno desidera passare un po' di tempo nelle più belle nature del mondo, non fa che decidere di andare verso nord-ovest o verso sud-est. Io vado in barca a vela, quando posso, verso le isole della Dalmazia, che sono mille più, e sono un posto straordinario. Quando poi c'è troppa gente nelle isole, perché in agosto non si può andarci per l'affollamento che c'è, vado nelle Dolomiti, dove nella Valpusteria, dove si parla anche tedesco, perché la mia lingua madre è il tedesco, stranamente. Quindi mi trovo anche a casa. Mio padre aveva una fabbrica di cioccolato, e quindi era una fabbrica di cioccolato che faceva anche a caffè. E poi il cioccolato è stato in qualche maniera abbandonato, e si è concentrato sul caffè. Ma il desiderio che mio padre aveva era di vendere il caffè nazionalmente. No? Quella volta, negli anni del 1933, il caffè si vendeva su una strada, perché c'era un droghiere che lo tostava e serviva agli abitanti di quella strada. Era inimmaginabile vendere il caffè da Trieste, per esempio, in Sicilia. Invece noi avevamo i nostri clienti in Sicilia. Quindi questa nostra vocazione per lavorare sulle distanze grandi ha fatto sì che oggi lei ci trovano in posti più strani. Se va ad Adelaide, che è in, c'era l'anno scorso, in Australia, beve il nostro caffè, ma altrettanto in Kazakistan e in un, circa un 130-140 paesi, dove tutti i giovani, che sono caratterizzati da una grandissima sensibilità gustativa e olfattiva, sono innamorati del nostro caffè per queste sue caratteristiche organolettiche eccezionali, che sono il risultato di un coro di innamorati, perché gli innamorati cominciano con i produttori di caffè. Se uno non è innamorato, non può fare un buon caffè. E chi conosce il caffè si innamora del caffè. È un prodotto così straordinario, e proprio per questo, per questa sua complessità che prima iniziavo a descrivere, ha un fascino che non cessa di incuriosire e di invitare ad approfondire la conoscenza.
Nadazzule, le caffè, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e fammo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè.
E i problemi che si incontrano al caffè è la sua complessità chimica. Quindi il primo problema è che è chimicamente instabile. Si dice che il caffè irrancidisce. In effetti, in pochi giorni, dopo tostato, perdere queste sue caratteristiche meravigliose, e ogni minuto che passa lo peggiora. Quindi mio padre, come prima cosa, ha cercato di evitare questo. Certamente si poteva utilizzare negli anni, quando questo è stato fatto, nell'anno 33, il metodo del vacuum, del vuoto, perché l'ossidazione si pensava quella volta che fosse all'origine di questo decadimento. Quindi eliminiamo l'ossigeno, eliminiamo il decadimento. Ma in realtà quando lì elimina l'ossigeno col vuoto, elimina anche quello che fa il caffè, cioè il suo aroma. Se lei tappa il naso, non distingue fra un caffè e una cicoria. Lo apre e scopre subito da quale è il caffè. Quindi la caratteristica del caffè non è il suo gusto, ma il suo straordinario aroma, dato da composti molto volatili che si accompagnano all'ossigeno quando si fa il vuoto. Quindi si elimina, sì, il rischio di farlo diventare rancido, ma si elimina anche tutto ciò che fa il caffè. Allora l'idea di mio padre è stata di fare un vuoto brevissimo e di sostituire l'aria con azoto, che è un gas inerte, sotto pressione, e con questo sistema si ottiene una fissazione degli aromi volatili sull'olio. Tutti quelli che cucinano, e le signore lo sanno benissimo, sanno che senza i grassi, senza il burro, senza l'olio, fare delle creme o fare delle salse è un problema difficilissimo, perché i grassi sono i grandi fissatori degli aromi. E nell'olio del caffè, che rappresenta ben il 16% del peso della lave, ce n'è tanto di olio nel caffè. L'olio del caffè diventa il portatore, il fissatore, il trasferitore degli aromi sulla nostra lingua. Perché è così importante il grasso? Perché quando si fa un espresso, una piccolissima parte di questo olio, circa 0,1 grammi, viene emulsionato. E questa emulsione è finissima, sono delle microbollicine di olio che hanno una dimensione di qualche micron. Bisogna guardarle con un potentissimo ingrandimento per vederle danzare nel moto browniano sotto un microscopio. Molto bello da guardare. Queste bollicine si fissano sui nostri ricettori del gusto della lingua, e lì rilasciano per mezz'oretta un aroma che, se il caffè è buono, è un invito a prendere un altro e a ricordare un'esperienza straordinaria, e se il caffè è cattivo è una tortura, perché non si riesce a toglierselo se non con un po' di latte, perché i grassi non sono solubili con l'acqua, quindi sono lì attaccati alle papille gustative e ci danno questi effetti che possono essere bellissimi o negativi, ma difficilmente eliminabili.
L'archivio storico, che si trova nella sede principale dell'azienda a Trieste, conserva documenti e immagini che testimoniano lo sviluppo dell'azienda in 70 anni di attività e di ricerca scientifica.
Io sono un chimico e ho studiato anche biologia molecolare, perché la chimica della vita è tanto complessa che si può capire solo con questa raffinatissima evoluzione della chimica tradizionale. E ho avuto una laurea in food science, nella scienza degli alimenti, all'Università di Udine, che è la seconda università, pochi sanno questo, dopo Milano, la seconda università per importanza nel mondo degli studi sugli alimenti è Udine. e quindi ho avuto questo importante riconoscimento che mi fa piacere, insomma l'ho avuto a 80 anni, quindi io sono laureato prima a 21 anni perché mi sono laureato giovanissimo e una seconda a 80. La scuola è un elemento importante ma non è sufficiente, perché guai se ci si ferma a scuola, la vita stessa è scuola, bisogna imparare continuamente. Perché il mondo evolve in una maniera straordinaria. Quello che io ho appreso quando mi sono laureato oggi sembra antico, sono cose completamente quasi alchimia. Oggi la scienza chimica è una scienza che permette di definire con l'analisi delle molecole nei computer e coi percorsi che fanno gli elettroni in che maniera si legheranno con i nostri ricettori, per esempio del gusto e dell'olfatto. E questo è una cosa che non si poteva neanche immaginare fosse possibile. Se la chimica è la scienza della complessità e il caffè è un prodotto di una complessità straordinaria, è complesso in tutte le sue caratteristiche, è complesso come genetica. E pensi che noi esseri umani abbiamo 46 cromosomi e l'arabica ne ha 44.
Ci interrompiamo un attimo.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Siamo ancora in compagnia di Ernesto Illy, imprenditore di seconda generazione della Illy Caffè, figlio del fondatore Francesco, che ci racconta la storia dell'azienda di famiglia.
Mio padre era una persona molto difficile, molto creativa, molto importante, e non era facile, perché con le persone di questo tipo, per cui viaggiavo sempre, per non avere problemi, perché quando stavo a casa un po' i problemi si creavano. Quindi era meglio viaggiare. E in questo caso però mio padre è stato un grande maestro, perché è stato l'uomo che ha avuto delle iniziative di un coraggio straordinario. Lei pensi che lui nel 1934, quindi un anno dopo aver cominciato questa impresa e aver messo a punto i sistemi di condizionamento sotto pressione del caffè, quindi la possibilità di venderlo a grande distanza, si è messo a fare una macchina da caffè che eliminasse i problemi della preparazione. Quindi una macchina automatica con comando meccanico, se uno la guarda rimane sbalordito perché è come un orologio, che era capace di fare un espresso di una qualità straordinaria in un momento in cui tutto era dipendente da un personaggio che era il barista. Il mio padre ha utilizzato l'acqua calda a temperatura bassa dalla caldaia e la pressione di un compressore d'aria che dava pressione a 6 atmosfere, e con questo è stata l'inizio di una rivoluzione delle macchine che ha avuto poi in Gaggia, Achille Gaggia in via Archimede qui a Milano, tutta una serie di nomi strani, no? Barista che aveva la nostra macchina. Questa macchina aveva un compressore che faceva un rumore d'inferno. Ho detto, ma perché devo vivere in un mondo così rumoroso e complicato? Io mi faccio una macchina meccanica, semplice, che sia simile al torchio del vino. Aveva in mente il torchio del vino. E non ha funzionato quel torchio. Però ha trovato un signore che si chiama Valente, un meccanico validissimo. E dopodiché il signor Valente ha inventato la macchina in cui invece di aumentare la pressione dell'acqua calda, con tutti i problemi di dilatazione dei metalli e di perdita di tenuta delle guarnizioni, lui ha inventato un sistema in cui si aumenta la pressione dell'acqua fredda con una pompa e poi la si riscalda facendola passare nella caldaia. E queste sono le macchine idrocompresse di cui Faema, Cimbali, sono le macchine che oggi ancora esistono. Quindi è stata un'evoluzione che tutta è cominciata nel 1934, quando mio padre ha fatto queste macchine coraggiosissime.
Ma c'è anche un'altra importante figura nella vita di Ernesto Illy.
Mia madre era una pianista, era un'artista, era una donna bellissima. Bionda, con gli occhi azzurri, piena di freckles, come si dice in italiano. Le lentiggini degli irlandesi, ed era una persona piena di dolcezza, luce solare, bellissimo. Ma il bello nostro è di avere una famiglia molto unita, per cui i miei genitori hanno avuto un'influenza molto grande sullo sviluppo della mia personalità, ma adesso c'è una moglie e ci sono 3 figli maschi, una figlia femmina, e lavoriamo tutti insieme, no? E c'è questa straordinaria capacità di lavorare insieme quando nelle imprese familiari spesse volte c'era lite, perché c'è un malinteso su chi comanda. Nelle imprese familiari si pensa che comanda chi è dentro all'impresa. E allora tutti le liti sono all'interno, perché catturo il potere e dopodiché lo esercito. Ma in verità chi comanda è al di fuori dell'impresa. Chi ci comanda sono i nostri clienti, i nostri consumatori. Noi facciamo le elezioni ogni giorno. Noi produciamo 6 milioni di tazzine al giorno. Se i nostri elettori, bevitori di tazzine, dovessero scioperare per una settimana, noi chiudiamo baracca. Per cui, quando ci si rende conto di questo, ci si rende conto che è importante far sì che tutte le azioni siano rivolte alla soddisfazione del consumatore. Ed in questo caso non si litiga all'interno, ma si usa l'energia a conquistare il mondo.
La gavetta dell'imprenditore inizia dalla vendita.
Io eliminerei il servizio militare e introdurrei un servizio obbligatorio di vendita. Per un motivo semplicissimo. Vendere vuol dire prendere su di sé i problemi del prossimo. Perché se io voglio vendere qualche cosa, non devo andare a dire io ho bisogno di vendere quest'acqua minerale. Devo andare a spiegare che la mia attività può aiutare a risolvere il problema del prossimo. Io ho girato l'Italia in lungo e largo con i topolini e ne ho utilizzati 7, quindi ho fatto fuori 7 topolini. E ho girato l'Italia fino nei più piccoli paesi, andando a vendere caffè. Chiedevo il permesso di andare dietro al banco e mi mettevo insieme al barista a fare caffè. Lui faceva il suo, io facevo il mio. E poi invitavamo le persone che erano presenti nel bar a dire quale gli piaceva di più. Se l'85% delle persone preferiscono questo prodotto, vuol dire che torneranno più frequentemente nel bar e quindi la sua cifra d'affari aumenterà. E questo compenserà il nostro prezzo, che non è facile, perché noi abbiamo un prezzo elevato. Noi cominciamo a pagare il caffè già verde molto di più di quanto i nostri concorrenti non facciano. Ma lo possiamo fare solo perché i consumatori ci riconoscono un prezzo elevato legato alla qualità che noi offriamo. Ho cominciato a vendere a 22, mi sono laureato e ho cominciato a vendere. A Milano per primo. Era bellissimo questa, perché io Milano la conosco in funzione dei bar. Non so i nomi delle strade, ma so i nomi dei bar.
Nel 2002 la città brasiliana di Monte Carmelo gli ha assegnato la cittadinanza onoraria per i meriti acquisiti nella diffusione del caffè nella regione del Cerrado, nello stato di Minas Gerais.
La catena umana con la quale noi collaboriamo è lunghissima, perché comincia nei paesi dove si produce il caffè. Lei pensi che io sono cittadino onorario di 4 città brasiliane. Una si chiama Viçosa, una si chiama Monte Carmelo, una si chiama Venda Nova de Migrante e una si chiama Araponga. Allora, perché hanno fatto questo? Semplicemente per esprimere la gratitudine per un'iniziativa che noi abbiamo fatto in Brasile circa 16 anni fa. Un trofeo per il miglior caffè brasiliano che ha cambiato il destino di intere regioni. E pensi che Viçosa era la capitale dell'area che faceva il più cattivo caffè del Brasile e non valeva niente. Noi siamo riusciti a valorizzare il loro caffè al punto che sono diventati uno dei 10 vincitori di questo trofeo che si fa ogni anno e al quale partecipano 7, 8, 900 produttori. È diventato, diciamo, l'Oscar del caffè brasiliano. E noi siamo riusciti a dare a queste persone le spiegazioni di come fare il caffè di altissima qualità e pagarglielo poi, perché se uno vuole fare questo bisogna che la motivazione emozionale, il desiderio della perfezione che c'è in tutti noi, abbia un riscontro economico. Non basta dire bravo, bisogna anche dire bravo e te lo pago a un prezzo giusto. E questo ha cambiato il mondo del Brasile. Che devo dire che in questo momento io mi sento quasi quasi brasiliano.
Dal 1963 Ernesto Illy è presidente della Illy Caffè e crea un laboratorio di ricerca divenuto poi una fucina di brevetti. Il gruppo conosce in questi anni una continua espansione e oggi fattura più di 200 milioni di euro. Ma in questi anni non è sempre stato facile.
Con la moglie avevamo fatto questa considerazione. Se le cose non vanno bene andiamo in Australia e ci facciamo un'altra vita. Bisogna essere liberi. Bisogna essere anche capaci di abbandonare il proprio nido se le cose non vanno. Per fortuna sono andate tutte bene, ma lì abbiamo avuto anche tanta fortuna, perché indubbiamente la fortuna aiuta gli audaci, dice un vecchio adagio, però senza fortuna non si va avanti. Molte persone vedono nell'impresa un sistema per fare quattrini e poi andare alle Hawaii. Io non so cosa vanno a cercare nelle Hawaii, perché è un posto dove dopo una settimana si annoia mortalmente. Molto più bella la vita con le sue impredictability e le sue incapacità di prevedere le cose. Però molti fanno questo. Invece la bellezza sta proprio nel gioco, sta proprio nell'attività economica. L'economia di mercato è un'economia straordinaria, è una macchina meravigliosa perché permette di valutare la creatività umana che si esprime nella innovazione, dando ai consumatori il diritto di scelta. Quindi la concorrenza, che è lo strumento fondamentale che il nostro economia di mercato mette a disposizione dei consumatori, è di importanza enorme. Privare un paese della concorrenza e obbligarlo a rimanere vincolato al passato, perché quando non c'è concorrenza non c'è innovazione e quindi non c'è progresso. L'Italia ha delle potenzialità straordinarie, non è altro che liberarle. Noi siamo prigionieri di quei famosi lacciuoli che sono stati messi all'indice da Carli 25 anni fa. I lacciuoli sono sempre gli stessi. Oggi c'è un signore con dei forbicioni fantastici che li sta tagliando, ed è Bersani e Prodi. E quindi speriamo che questo liberi le forze del nostro paese. Gli italiani sono quelli che hanno il senso del bello che non ha nessun altro paese del mondo, e sono quelli che hanno anche il senso del buono. Noi vendiamo i più bei vestiti che esistono, e le più belle macchine che esistono, ma vendiamo anche i più buoni vini che esistono, e abbiamo la più buona cucina che esiste, e vendiamo anche il più buon caffè.
Continuiamo a parlare di caffè dopo una pausa.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Siamo ancora in compagnia di Ernesto Illi della Illi Caffè, presente in 100 paesi al mondo. Tra l'altro, dopo l'India, il gruppo di torrefazione triestina ha firmato quest'anno un accordo il cui obiettivo è il mercato cinese. Ma il ricordo che Ernesto Illi considera più emozionante non è legato al lavoro.
Certamente quando mi sono innamorato di mia moglie, no? Quello è un momento fondamentale. Beh, questa è una storia ridicola. Ero a Cortina a fare lo sci. Il portiere dell'albergo dove c'era mi dice: guarda, c'è una signora qui che ha una grande valigia e non ha spazio per portarla nella sua macchina, vuole portarla a lei la valigia. Allora io vado a vedere questa signora, una bellissima signora, la valigia, un pezzo di valigia grande così, e una ragazzina che stava lì vicino alla valigia. Dico: signora, se lei mi dà da portare la valigia, mi dia almeno la compagnia di questa ragazzina. E così è diventata mia moglie. Senza la moglie, che tra l'altro è la ragioniera, è quella che fa i conti e che ha i soldi, io non ho mai una lira in tasca, quindi sono sempre dipendente dalla moglie, mi dai quattro quattrini che devo andare a comprare quattro, un po' bottiglia di vino. No, ma è importante perché le donne sono impostate sul lungo termine, no? In fondo sono loro responsabili della sopravvivenza della specie, no? Quindi fanno i bambini, e la conseguenza di questo è che vedono tutto sempre il mondo proiettato su un avvenire molto lungo, e questo fa sì che i problemi di lungo periodo si affrontano meglio con le mogli. E poi mia moglie è un personaggio che ha un'impostazione etica importantissima. E lei è valdese. I valdesi, sa che sono fatti, questo strano gruppo di persone lì in mezzo alle montagne, che hanno un'impostazione rigorosa, rigore che sarebbe sempre più necessario. E l'importante è capire che l'etica non è una cosa inutile. Io sono stato invitato da un gruppo di imprenditori sloveni a fare una conferenza sul cambiamento, e questa conferenza parlava della velocità delle cose che portano l'informazione. Per secoli l'unica velocità che avevamo era quella dei nostri piedi o quella del cavallo. Per cui quando arriva il signor Machiavelli che dice: fate pure le vostre porcherie, perché tanto prima che vengano a nozze a tutti siete già belli e morti, questo messaggio andava bene quando la velocità dell'informazione era quella di un cavallo. Però questo messaggio l'ha preso anche Nixon, il quale davanti alla televisione, e la velocità era quella dei fotoni, 300.000 km al secondo, 300.000 milioni di chilometri all'ora, fa le stesse porcherie davanti a tutti, ed è stato distrutto. Quindi la velocità della trasmissione è di un'importanza enorme, e bisogna rendersi conto che questa tende ad aumentare. Nel passato il problema era migliorare le poche cose che si avevano, un'attività tipica di un cervello maschile. Oggi si tratta di scegliere, nella straordinaria opzione che viene dalla scienza, l'opzione che avrà la probabilità di massima vittoria. E questa è un'attività tipicamente femminile. Ora, se lei guarda un'impresa caratteristica, Hewlett-Packard, no? Che fa computer, apparecchi medicali, ne fa di tutti i colori, ha una quantità di opzioni incredibili. La Carolina Fiorina, che è stata mandata via per mio conto con un errore gravissimo, è stata quella che ha dato l'impostazione giusta all'impresa. Se adesso Hewlett Packard va molto meglio di prima, è per le idee della Carolina che sono state applicate, non per effetto di questi maci che l'hanno buttata fuori perché erano gelosi.
L'imprenditore è legato a Trieste, alla sua terra, ma è anche spesso in viaggio e coltiva molti interessi.
Il problema dell'invecchiamento è l'affrosciamento delle tensioni. E quando le tensioni si affroscia tutto. Si ferma la macchina, il cervello non lavora più. Quindi è fondamentale mettere in tensione tutto. E io vorrei ricordare che questo vale anche per uno strumento meraviglioso che è il violino. Lei sa che a Cremona c'è il museo dei violini, no? E c'è un signore che ogni giorno li suona. Se uno non mette il violino in tensione ogni giorno, il violino perde il tono. Vale per i violini e vale per i cervelli degli uomini. Quindi bisogna essere in tensione ogni giorno. Perché il viaggio porta a una continua scoperta di cose nuove. E le cose nuove sono quelle che rendono vivo, giovane il cervello, anche se poi ha tanti anni. Io non ho la televisione, farò una cosa incredibile, perché è raro trovare persone che non abbiano la televisione. Però la televisione ha un inconveniente, c'è un rapporto di passività nei confronti della televisione, si accoglie acriticamente le notizie che vengono e io penso che sia importante che il rapporto invece sia critico. Quando uno legge è come fare una conversazione con una persona e quindi questa conversazione stimola il senso della critica ed è la critica che fa sì che le idee che vengono portate dal libro in qualche maniera si amalgamino con le idee proprie per creare idee nuove. Invece se uno è passivo è come una bottiglia che si riempie d'acqua e non ha questa attività di critica e di amalgama che è così importante. Noi dobbiamo ricordarci che i canali hanno una portata molto diversa. Il canale visivo porta 10 alla 7 bit secondo, cioè 10 milioni di bit al secondo. Le orecchie portano 200.000 bit secondo, il naso 20. Quindi quando gli occhi cominciano ad agire è inutile che si mettano a funzionare i sensi dell'olfatto. Per esempio quando noi assaggiamo il caffè ci guardiamo bene ed avere una bella ragazza che viene dentro, perché in quel momento 10 milioni di bit al secondo guardano la ragazza e 20 vengono dal naso sul caffè, quindi perdente. Allora, a questo punto bisogna fare in modo che nel momento che si assaggia il caffè non ci siano belle ragazze intorno. Un signore che si è occupato dei sistemi mediatici e della loro influenza e della modalità con la quale noi li interpretiamo e li ha classificati in sistemi caldi e freddi. La radio stuzzica la nostra indipendenza, mentre la televisione tende a ottunderla. Io ho una biblioteca grandissima, leggo cose di scienza, ma anche cose di economia e di filosofia, perché sono tutte legate. La cosa straordinaria è che questa scissione che si era verificata nel passato fra la filosofia e la scienza è oggi sparita. Filosofia e scienza si stanno nuovamente fondendo, come era una volta. C'è stato Prigozhin, Ilya Prigozhin, forse l'avrei sentito nominare, un grande premio Nobel, l'uomo che è riuscito a far ad accettare al mondo della scienza la complessità che veniva precedentemente rifiutata in maniera totale. Prigozhin aveva scritto un libro che si chiama La Nuova Alleanza, nella quale proprio metteva in evidenza come la scienza, a furia di andare a cercare la verità nel sempre più piccolo, ha finito per scoprire che il piccolo è talmente piccolo che si può capire solo con la filosofia. E quindi se uno legge questo libro di Prigozhin, o se uno legge un altro libro di Werner Heisenberg, che era bellissimo, l'uomo che aveva introdotto il concetto dell'incertezza. Quindi questo principio di indeterminazione di Heisenberg era indigesto, una cosa che non è piaciuta affatto agli scienziati. Gli scienziati piacciono le cose prevedibili. Ed ecco che uno ci porta a una cosa che non è assolutamente risolvibile. Ed è stato un problema per la scienza di digerire questo. Immaginiamo che questa visione deterministica della scienza, che era quella che ha anche impregnato l'economia, ci siamo mai chiesti perché nell'economia c'è questa visione dell'uomo robot che risponde solamente ai prezzi, quando invece l'uomo è un groviglio di emozioni oltre che di ragione. Semplicemente perché con l'uomo robot che risponde ai prezzi si possono applicare delle equazioni lineari che permettono di fare delle previsioni che puntualmente sono sbagliate, ma che permettono di essere vendute.
L'azienda triestina non è famosa solo per l'aroma del suo caffè, ma anche per le sue tazzine.
Questa è un'idea che ha avuto mio figlio Francesco. Gli ho detto, i caffè sono tutti neri. Come faccio a dare un messaggio che distingua il caffè prima di berlo? Lo metto in un vestito fantastico, no? Allora il vestito e la tazzina. E ha cominciato a fare una serie di tazzine con degli amici. E poi è andato dai grandi artisti. E non era facile convincere un grande artista a decorare una tazzina. Ma è diventato un hobby. Noi abbiamo nella lista dei nostri artisti i più bei nomi del mondo. A cominciare da James Rosenquist, che è quello che ha fatto anche il nostro logo.
Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma.
Come dicevamo all'inizio, Ernesto Illy parlando mescola caffè, scienza e filosofia.
Tutti sono filosofi, anche senza saperlo. Il problema è che prima o poi gli uomini gli capita di guardare una notte in cielo stellato. E quando questo succede, vengono queste domande che hanno fatto sì che noi siamo diversi dagli altri animali. In questo momento la televisione cerca di toglierci il tempo di guardare il cielo di notte, perché sono i programmi televisivi che attraggono tutto. Però ogni tanto capita che questo succeda e allora ci si rende conto che la televisione non basta. Ricordiamoci che gli uomini pagano un prezzo enorme alla possibilità di guardare le stelle, no? Lei deve pensare che ci sono il mal di schiena e le emorroidi sono le due cose che paghiamo perché abbiamo la possibilità di guardare le stelle. Una mucca non ha emorroidi, ma lei guarda solo l'erba.
Per questa puntata di Voci d'Impresa è tutto. Un ringraziamento a Peter Bescapè in regia e a tutti voi per l'ascolto. L'augurio di una buona giornata da Valentina Furlanetto.